Ciao, io sono Camilla.
Io sono Ines.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire la loro storia, senza tralasciare i momenti più difficili.
Il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi diano quella carica in più per progredire sul vostro percorso. Questa settimana abbiamo intervistato Francesco Borghi, CEO e co-founder di Shipy Pro, una startup che ha sviluppato un software per semplificare la gestione delle spedizioni per l'e-commerce.
Anche questa settimana vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Young Platform, una piattaforma innovativa che permette a tutti di formarsi e poi semplicemente iniziare a comprare e vendere criptovalute in modo facile e sicuro. La piattaforma è pensata e realizzata per chiunque voglia iniziare un percorso nel mercato cripto, ma non sa da dove iniziare, quindi semplicissima e immediata nell'utilizzo.
Abbiamo finalmente cominciato a fare i primi investimenti in cripto. Volevamo diversificare un po' i nostri portfolio di investimenti, ma non capendoci molto di cripto avevamo paura di lanciarci in questo mondo. Ma grazie a Young Platform ci sentiamo molto più competenti di prima e sicuri nei nostri investimenti. La notizia bomba è che potete ottenere 10 euro di bonus sull'app già alla registrazione, usando il link che abbiamo incluso nei dettagli della puntata, usando il codice Made It, tutto attaccato, durante l'iscrizione. Praticamente Young Platform vi consentirà di avere subito un budget con cui partire per acquistare criptovalute. Per attivare il bonus dovrete iscrivervi alla piattaforma e fare la verifica dell'identità e poi fare un deposito minimo di 50 euro. Potete trovare tutte le informazioni e il link nei dettagli dell'episodio.
La storia di Shipy Pro è una storia tutta italiana, anzi, tutta fiorentina, ma da subito Francesco ha voluto dare una svolta internazionale sia al suo percorso che a quello di Shipy Pro. Shipy Pro in realtà prende piede da un'idea che Francesco aveva per aiutare artigiani fiorentini a spedire i loro prodotti direttamente a casa di turisti che magari volevano comprare qualcosa ma non avevano lo spazio in valigia. Partendo da un sistema basato su messaggi WhatsApp e lettere di vettura scritte a penna, Francesco, passando per vari pivot, ha poi creato un software che oggi gestisce lo shipping di aziende in 36 paesi del mondo grazie all'integrazione con oltre 140 corrieri e 60 canali di vendita.
Portati dal boom dell'e-commerce in Europa e in tutto il mondo, Shipy Pro ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi due anni. Poche settimane fa hanno chiuso un round di serie A da 5 milioni di dollari guidato dal fondo americano Five Elms Capital. Tra le tante cose, hanno annunciato che useranno parte di questo investimento per assumere 100 nuove persone entro fine anno, che potranno lavorare dal loro quartier generale a Firenze, in Borgo Sanfrediano, in un palazzo d'epoca del 1400, che a inizio 2020 hanno rimodernato in ottica tech ed ecosostenibile. È bellissimo vedere un'azienda italiana che porta talento e fondi internazionali a casa. Ascoltiamo la storia di Francesco.
Ciao Francesco, siamo veramente felici di averti qui con noi su Made It. Sappiamo che Shipy Pro ha appena raggiunto una milestone super importante di cui parleremo a breve, ma prima vogliamo cominciare col veramente scoprire la tua storia. So che insomma sei cresciuta a Firenze, sei fiorentino doc, ora lo sentirò anche dal tuo accento. Dopo il liceo hai deciso di andare a studiare in Inghilterra all'università di Birmingham e quindi ti volevamo chiedere proprio come hai preso quella decisione, come hai deciso di andare all'estero e se avevi già un'idea di quello che volevi fare dopo gli studi.
Allora, intanto grazie a entrambi per l'invito, mi fa molto piacere essere qua. In realtà io subito dopo le superiori, quindi all'età di 19 anni, sono andato a Londra per sfatare questo mito di voglio vedere com'è il mondo lì, voglio imparare l'inglese, quindi sono andato a Londra, ho fatto due mesi, ho lavorato come commis waiter, la figura un po' sotto il cameriere che insomma comunica tra la cucina e la sala, in un ristorante francese, e lì mi sono reso conto di quanto fosse importante sia l'inglese, ma soprattutto quanto fosse importante avere una visione abbastanza globale per fare qualcosa di grosso, perché l'ambizione è sempre stata quella. Cioè, circa 16-17 anni ho capito che volevo fare un'azienda, volevo farla molto grande, però poi mi sono subito catapultato a Londra, ho capito che insomma il mondo era tutta un'altra cosa, il mondo veramente, il business che conta, chiamiamolo così. Quindi appunto sono tornato in Italia, ho detto voglio fare un'esperienza all'estero di studio, ho iniziato in realtà a Prato, quindi ho iniziato a studiare in Italia, poi con lo strumento dell'Erasmus che ho fatto e anche prolungato, è un grandissimo strumento, sono insomma avuto la possibilità di andare a Birmingham, università splendida, e quindi quella è stata sì, è molto molto un apriporte per me, mi ha cambiato tantissimo mentalità e soprattutto mi ha insegnato un po' l'inglese che ci vuole per fare insomma un business di successo, diciamo un business internazionale, improntato internazionalmente. Quindi sono tornato in Italia e lì avevo già un po' l'imprinting di fare qualcosa di English first, anche se insomma basato in Italia o in qualsiasi altra parte dell'Europa.
Ci hai detto che avevi già, in realtà, prima di andare all'università, questa idea che avresti fatto una tua azienda e che l'avresti fatta crescere molto. Da dove veniva questo tuo, diciamo, istinto imprenditoriale? Stavi già seguendo delle altre realtà? Come nasce questa tua voglia di fare proprio l'imprenditore, che spesso viene dopo, non viene prima degli studi?
Non lo so, cioè in realtà capisci che vuoi fare, che forse sei portato per creare qualcosa, ma non capisci che ci vuoi montare un business sopra, che vuoi monetizzare questa capacità creativa, no? Almeno nel mio caso, e poi non è che abbia una capacità creativa, cioè non sono né un artista né uno chef, cioè alla fine mi piace risolvere i problemi, trovare, soprattutto se sono difficili, mi ci metto lì e batto la testa, però questa era la cosa principale. Poi chiaramente c'è anche la parte finanziaria che motiva molto, quindi c'è sempre questa, insomma, questa idea di dire: voglio creare qualcosa di grosso, voglio realizzare un qualcosa mai fatto prima, c'è sempre questa indole qua. Ma per fare un passo indietro, io sono stato molto molto fortunato perché avevo appunto un'azienda, una piccolissima azienda di famiglia, e quindi ho iniziato a lavorare lì anche un po' per gioco, anche perché non sapevano dove lasciarmi, quindi d'estate i miei genitori, insomma, mi lasciavano in un'azienda di famiglia, e quindi circa 12-13 anni lì in magazzino a vedere un po' di roba, a passare un po' di tempo, e quindi avevo questa fortuna che in maniera anche abbastanza indiretta ho visto come si poteva impostare un'azienda, come si faceva il business, come si parlava con i clienti, e da lì è stato abbastanza naturale il percorso.
E quindi dopo l'università, come hai approcciato questo desiderio? Insomma, cosa hai fatto concretamente per iniziare a mettere a terra un'idea imprenditoriale? Hai pensato di cercare un lavoro? Non hai mai avuto l'idea di avere un lavoro, insomma, da impiegato, e quindi hai lasciato perdere quello direttamente? Come hai pensato ai tuoi prossimi passi?
In realtà non ho pensato, e questa è stata forse la chiave del successo, cioè è stato tutto molto naturale, cioè trovavo cose che mi piacevano fare, quindi all'inizio, senza risorse, senza capacità, provavo cose e poi non funzionavano, e poi dopo magari facevo dei progetti che duravano un mese e li lasciavo, poi dopo inizio a fare progetti che andavano sempre meglio, fino ad arrivare un po' oggi. Ma il percorso è stato abbastanza, diciamo, breve, perché l'università l'ho finita forse sette anni fa, quindi insomma questi 6-7 anni, 4-5 anni fa ho fatto CPPro, quindi avevo un paio di anni per testare, provare cose.
Infatti poi, per avvicinarsi a CPPro, so che l'idea prende piede da una cosa, in realtà voglio dire completamente diversa, però molto diversa, che era quello di aiutare artigiani di Firenze a spedire i loro prodotti in tutto il mondo, perché avevi notato che appunto c'erano questi prodotti artigianali bellissimi che i turisti volevano portare in giro ma non avevano spazio nella valigia, e da lì, insomma, la cosa poi è evoluta e te lo facciamo raccontare. Ma ci racconti come hai avuto in realtà quella prima idea e cosa ti ha fatto pensare che fosse valida e come l'hai messa a terra?
Mi fa sorridere perché mi piace un sacco, cioè quello è uno dei progetti, è uno dei tanti progetti che ho provato, che poi insomma ha dato anche vita a tutta l'azienda, quindi diciamo che è un progetto di successo, no? Se lo vogliamo vedere così. L'idea è venuta da un fornitore di mio padre, che diceva, insomma, forniva questi negozi di pelle e sentiva le loro lamentele, no? Di stiamo perdendo delle vendite perché questi turisti vengano i turisti, non sanno dove mettere la roba. Quindi aveva già una mezza idea, l'aveva proposta prima a mio padre. Mio padre ha detto: non ho tempo, insomma, senti mio figlio, sei interessato. E io ho detto: va bene, si può provare. Poi alla fine, cioè, in realtà anche questo fornitore ha un po' lasciato andare la cosa, l'ho presa io in mano. Da lì ho iniziato a sperimentare.
E quindi concretamente andavi in giro per Firenze a parlare con artigiani, a dirgli: c'ho una soluzione perché voi possiate spedire? Come ha funzionato l'inizio?
L'inizio è stato molto da lean startup, anche se non sapevo cosa una startup fosse. Cioè sono andato nei negozi, giravo e chiedevo qual era il problema e come facevano a risolvere. Non avevo ancora la soluzione. Fortunatamente conoscevo i negozi, quindi conoscevo i proprietari dei negozi, avevo un po' di contatti, quindi un mese più o meno l'ho fatto di ricerca, cioè sono andato nei negozi a chiedergli come facevano, gli proponevo delle soluzioni, le prime due o tre soluzioni che proponevano non avrebbero funzionato, poi dopo un mesetto ho iniziato a proporgli una soluzione che poteva funzionare. Fondamentalmente non riuscivano a pubblicizzare bene la cosa, quindi la prima cosa che ho fatto è creare dei banner e degli sticker che potevano appunto mettere in negozio, che banalmente dicevano "We ship worldwide, shop now, we ship it later", quindi questa ora e te lo spediamo dopo, con un claim super semplice che però turista potesse comunque capire. Poi avevo introdotto questo strumento altamente tecnologico, che era un foglio blocco notes A4 che loro potevano compilare e poi inviarmi via WhatsApp, e quella era la svolta per loro, perché altrimenti dovevano in qualche modo mandare una mail o compilare un form su uno dei siti dei corrieri o insomma rivenditori di spedizione, quindi come la comunicazione era più veloce e potevamo fare la spedizione nel solito giorno. Quindi il turista veniva la mattina, faceva l'acquisto, mi spedivano questo foglio ordine e il pomeriggio spedivamo già la merce in 2 giorni agli Stati Uniti. Quindi avevo visto che tagliare un po', ottimizzare i tempi, permetteva al cliente anche di essere più sereno e al negozio di offrire un servizio migliore. Quindi era una comunicazione impostata tutto su questo strumento, WhatsApp, più fogli, tantissima carta e penna, tantissime operazioni manuali, ed è quello che mi ha fatto capire che c'era tanta ottimizzazione da portare in questo mondo.
E invece poi come si è evoluta l'idea allora fino a diventare Shipi Pro e quello che fate adesso?
Basandoci su questa evoluzione dell'esperimento che avevo fatto con i negozi di Firenze, avevo capito appunto che c'erano tantissime operazioni manuali che dovevo fare io in prima persona e non riuscivo a scalare il mio stesso business, perché ero riuscito a fare un business con insomma a coinvolgere circa 50 negozi a Firenze, quindi vari pellettieri o negozi insomma che vendevano oggetti di souvenir anche un po' più alti, quindi statue, roba, oggetti più particolari, e avevo questi 50 negozi, facevamo circa 50 spedizioni al giorno più o meno, che dovevo compilare tutto appunto manualmente. Quindi ho detto ottimizziamo internamente le operazioni, altrimenti non ce la faccio a scalare il business, perché avevo già in mente di farlo su altre città, quindi proporre il modello su altre città. Quindi ho creato, insomma, ho disegnato un software banalissimo che permettesse appunto l'entry, il data entry ai negozi, quindi non più attraverso WhatsApp, ma un data entry veramente semplice. Altrimenti non l'avrebbero fatto, quindi mobile first, perché molti negozi non hanno i PC ancora all'interno, quindi mobile first, che potesse dare l'accesso, la possibilità di fare data entry, creare, inserire l'ordine e stampare in autonomia i documenti per la spedizione. Poi ho iniziato a pensare a questo software e alla fine l'ho realizzato una versione estremamente semplice. E mi sono però reso conto mettendolo online, perché prima l'ho proposto ai negozi ed è stato subito bocciato, perché mi hanno detto no, preferiamo WhatsApp, è più veloce, non vogliamo imparare qualcosa di nuovo. Ho detto vabbè, io ho fatto questo software, lo metto online. Quindi mettendolo online poi mi sono reso conto che tantissimi altri negozi avevano l'esigenza, e quindi online riuscivano a insomma semplificare la parte di spedizione. Quindi ho ricevuto tantissime richieste online di negozi o anche di privati che volevano fare spedizioni attraverso questo sito. Quindi ho completamente abbandonato i negozi e gli artigiani e mi sono concentrato poi su scalare questa piattaforma, che era qualcosa già a livello nazionale, permetteva appunto di fare spedizioni e acquisire clienti da un po' tutta l'Italia, che era quello il progetto iniziale. Successivamente ho detto ok, io vorrei scalarla a livello internazionale. A quel punto ci avevo preso gusto, ho detto come si fa a scalarla a livello internazionale, e non scalava, perché fondamentalmente quello che facevo io era acquistare o avere delle tariffe negoziate da corrieri e proporle a degli shop o dei privati. Ci sono tanti modelli di business simili, quindi c'era tanta concorrenza, e soprattutto per replicarlo in più nazioni avrei dovuto aprire account con i corrieri in tutte le country. La roba è impossibile se appunto con una struttura minima, cioè ero solo io, quindi non era fattibile. E quindi c'era tantissimo interesse per la tecnologia, per la piattaforma, tantissime persone volevano utilizzarla, anche aziende, perché era fatta molto bene, cioè era molto semplice, semplificava tantissimo le operazioni. Avevo poi creato i plugin con eBay, plugin con Amazon per l'import degli ordini, e tantissime aziende dicevano vogliamo usare la piattaforma, ma vorremmo usare i nostri listini. E la mia prima reazione è stata: sì, ma se utilizzate i vostri listini io non guadagno niente, perché io margino sulla rivendita delle spedizioni. Quindi il primo, il secondo e il terzo ho detto ok, mi concentro sulla tecnologia, cioè io vi fornisco la tecnologia, voi inserite i vostri listini con i corrieri che avete già negoziato, e quella è stata la chiave di volta per il successo, diciamo, internazionale, cioè per scalare la piattaforma a livello globale, perché mi sono poi reso conto che così facendo avrei potuto fornire lo strumento a qualsiasi azienda a livello mondiale, chiaramente con un bel po' di lavoro. Noi avremmo potuto concentrarci esclusivamente sulla tecnologia, che è quello che poi abbiamo fatto e stiamo facendo, e da lì ho fatto un rebranding, ho creato una piattaforma nuova, da lì è nato CP Pro, e ho conosciuto poi Lorenzo, il mio co-founder, che era socio, CTO, quindi MentiT, con cui appunto, con il quale abbiamo costruito la piattaforma e poi l'abbiamo lanciata. Questo è stato un po' il progresso.
Super interessante vedere come si è evoluta l'idea. Invece, scusa, come hai creato questo software iniziale di CP Pro? Cioè, avevi già conoscenze tech o ti sei dovuto appoggiare a qualcuno?
Ho conoscenze tech, sono piuttosto limitate perché, vabbè, alle superiori ho fatto ragioneria e informatica, quindi sono perito informatico, però ho conoscenze basic di software e coding. Ci hanno insegnato tantissima analisi, quindi a disegnare i software e a disegnare la logica dei software, ma la programmazione non ce l'abbiamo mai fatta a coprirla. Quindi sì, ho disegnato tutta la parte di software, anche la parte di UI, perché nel mentre ho imparato Photoshop e Illustrator, quindi la parte di UI, la parte di logica, e poi ho trovato un programmatore che appunto potesse creare la soluzione. Quindi un programmatore, un freelancer, mi sono un po' arrangiato sentendo varie persone, ho trovato un programmatore molto molto bravo, un ragazzo che lo faceva insomma come passatempo, avevo un lavoro full time e la sera fino a mezzanotte stavamo lì a fare questo software iniziale che si chiamava GoBox. Aveva già questo imprinting super internazionale nel nome, quindi mi sono un po' arrangiato le risorse che ho trovato sul mercato.
Invece come hai finanziato l'azienda all'inizio? Cioè sei stato tutto in bootstrap?
Sì, tutto in bootstrap. Chiaramente avevo poco capitale che proveniva appunto dai lavori precedenti, quindi qualcosa avevo perché avevo già iniziato a lavorare da qualche anno. Chiaramente anche lì erano progetti fatti nel tempo libero, quindi non c'era un flusso di cassa continuo, erano progetti che partivano e poi si fermavano. Avevo un piccolo tesoretto, ma si sta parlando, mi sembra, ho iniziato con qualcosa tipo 15-20 mila euro.
Siete riusciti ad andare avanti con i vostri propri insomma, mezzi, diciamo, fino a quanto tempo?
Allora, considera che appunto c'era un flusso di cassa proveniente appunto da questo business che vi raccontavo degli artigiani che ho lasciato quando ho fatto partire CP Pro, quindi questo mi ha permesso di avere un po' di entrate. CP Pro abbiamo fatto la prima versione, cioè la beta, in pochissimo tempo, in circa 6 mesi, e appena abbiamo lanciato nel giro di 2 settimane avevamo già 10 clienti paganti, e lì chiaramente monthly fee molto bassa all'inizio, quindi c'era qualcuno pagava anche 9 euro, non potevamo appunto continuare o non ripagavamo i debiti, no, dell'azienda, però nel giro di 12 mesi circa abbiamo raggiunto break even. Poi abbiamo iniziato a scalare un po' di più, ma per i primi 2 anni la struttura era veramente molto leggera.
So che ti parto un po' sulla teoria dell'imprenditore, ma ho letto che segui, ce l'hai detto anche prima, il metodo che hai seguito, il metodo Lean Startup, magari anche prima di sapere cosa fosse, e anche quest'altra teoria di imprenditoria che è Jobs to be Done. Ci puoi raccontare un po' come ti sei approcciato a questi metodi e come li hai applicati nel concreto per crescere CP Pro?
Certo, sulla parte di Lean Startup lo facciamo ancora. Credo sia fondamentale, soprattutto all'inizio, quando le risorse sono estremamente limitate, devi testare tanto, ma questo lo facciamo ancora e anche personalmente l'ho sempre fatto, testare tantissimo, tantissimi esperimenti, capire subito se funziona o meno. Chiaramente quando l'azienda si struttura un po' di più, anche il processo di lavoro si struttura, sai raccogliere e interpretare i dati. Quindi la cosa più importante non è solo dire sperimentare tanto, ma soprattutto analizzare bene i dati. Le decisioni devono essere tutte backed by data in assoluto. secondo me. Quindi quello che facciamo noi è sperimentiamo tantissimo, raccogliamo dati, li analizziamo e poi decidiamo, non ci affezioniamo a nessuna idea, molto difficile, a volte lo facciamo, però generalmente non ci affezioniamo e poi capiamo se proseguire o meno. E per la parte Jobs to be Done invece, quello invece mi affascina moltissimo, è una teoria anche molto sottile, no? se vogliamo, di capire effettivamente il motivo per il quale si impiega un prodotto, no? In inglese appunto dicono hire a product invece di buy a product, e quindi è molto funzionale come approccio, e quello ci è servito tantissimo per impostare tutta la parte di marketing, per spiegare quale valore o quali valori potesse portare CPPro all'interno dell'azienda, perché non era semplicissimo spiegare questo tipo di tecnologia in maniera super straightforward, cioè in 3 secondi spiegare che cosa facesse CPPro e perché un'azienda doveva appunto acquistare il software. Quindi Jobs to be Done ci è servito moltissimo per impostare la parte di comunicazione e marketing.
Poi infatti sul metodo Lean Startup credo che in realtà come tu hai evoluto l'idea è un ottimo esempio, nel senso inizi con l'idea degli artigiani, poi ti testi, ti rendi conto che devi cambiare piccole cose, poi appunto l'idea si evolve, perché se ti fossi affezionato a quel primo gruppo WhatsApp non saresti mai arrivato a fare poi tutte le cose che hai fatto dopo. E poi ovviamente è arrivato il Covid, dove c'è stato al di là del Covid, anche forse subito prima, comunque un boom dell'e-commerce a livello globale, poi anche in Italia molto forte, quindi immagino che siano stati degli acceleratori pazzeschi per il vostro business, e come hai cavalcato l'onda, è lì che hai cominciato veramente a vedere la forza dell'idea e a costruire il tuo team?
Sì, fin da subito, fin dal 2016 ci siamo resi conto che eravamo in un mercato in fortissima crescita, era già maturo nel 2016, chiaramente in geografie diverse, no? In Europa stava, in Italia soprattutto, stava arrivando, comunque stava raggiungendo un tasso di maturità interessante. Quindi noi siamo sempre alla ricerca di questi cosiddetti ascensori, no? Cerchiamo sempre questi ascensori per crescere. E-commerce è sicuramente un qualcosa in fortissima espansione ancora. Ci aspettavamo questi risultati, cioè quelli dell'anno scorso nel 2023, un po' tutta l'industria aveva previsto per il 2023, poi Covid ha accelerato tanto, ma noi eravamo già in fortissima crescita nel 2019, però ancora siamo in un mercato in forte espansione, dove appunto più o meno un consumatore su 5 compra online. Si prevede che si arrivi a un 50% facilmente nei prossimi 2 o 3 anni, quindi ancora appunto solo che crescere, ma soprattutto pensare a raddoppiare questi numeri in solo 1 o 2 anni è impressionante.
Adesso insomma do un po' di numeri, ma gestite lo shipping in 36 paesi del mondo, quindi un po' la tua idea di essere internazionali l'avete assolutamente raggiunta, e poi lavorate sia con aziende piccole che con grandissime aziende, quindi gestite tutto lo shipping, la logistica di Calzedonia, di Diesel, quindi anche di mega gruppi. Quando avete iniziato a raggiungere questi risultati e come avete iniziato a lavorare con questi players molto più grandi?
Sì, anche questo è estremamente interessante e inaspettato, perché appunto come dicevo prima, in totale trasparenza la soluzione era impostata all'inizio per micro business, nemmeno small medium, proprio micro, solo entrepreneur. Poi dopo l'abbiamo spostata su small medium, era quello il nostro target di riferimento inizialmente, poi però ci siamo resi conto che l'azienda, appunto, al crescere dell'azienda aumentavano le complessità, e non era un qualcosa che avevamo previsto. Credevamo appunto che aziende molto grosse, facendo sempre riferimento ai top player tipo Yux, Zalando, Amazon, avessero tutti in casa una mega tecnologia. In realtà le aziende sono tutte strutturate, quindi assolutamente, cioè aziende grosse sono estremamente strutturate, sono gruppi di lavoro con i migliori talenti, soprattutto nelle aziende, appunto alcune aziende sono anche nostri clienti, ci sono talenti all'interno, però il mercato cambia talmente veloce che ci vuole questo spirito di adattamento e soprattutto innovazione tecnologica che internamente da produrre è molto time consuming. Quindi c'è stato uno shift negli ultimi anni dove inizialmente le aziende facevano tutto in casa e ora tendono molto ad acquistare tecnologie soprattutto da startup, e questo è super interessante. Cioè, le startup sono i nuovi team di R&D delle multinazionali, no? Ed è un grossissimo traguardo, perché negli Stati Uniti era già così, in Europa non era così e non sapevamo nemmeno se sarebbe mai successo o arrivato. In realtà ora si sta avvenendo un grossissimo shift, ed è buono perché dà lavoro a tantissime micro aziende, cioè ci sono gruppi anche importanti che lavorano magari con startup di 3-4 persone su dei piccolissimi verticali o su dei piccolissimi pezzettini dell'azienda.
Sì, rende queste aziende molto più innovative, di lavorare più veloci piuttosto che dover sviluppare sempre tutto in-house, di appoggiarsi a startup. E poi si vedono anche tante acquisizioni, infatti, da grandi gruppi poi di queste startup per portare poi questa tecnologia in casa, se poi spendono tanto su come clienti. E invece arriviamo un po' alla milestone che avete annunciato veramente pochissimo tempo fa, che avete chiuso un aumento di capitale da 5 milioni di euro guidato dal fondo americano Five Elves Capital. Come è andato il processo di fundraising e cosa hai imparato da quell'esercizio in quanto CEO di CP Pro?
Tanto, tanto, molto interessante, e lo consiglio a tutti gli imprenditori, ma non solo perché è divertente da fare, ma perché un'azienda senza capitali non si può fare. Cioè, questa è l'unica cosa che ho capito. Io ho visto tutto, cioè ho visto Bootstrap, ho visto Solo Entrepreneur e ora abbiamo fatto questo Series A, abbastanza importante. In generale, anche prima del Serie A avevamo abbastanza capitale, avevamo anche fatto un paio di finanziamenti a debito. Cioè, l'azienda deve essere capitalizzata, altrimenti non ha risorse marketing e non ce la fai a attrarre talenti. Quindi in assoluto il motivo per cui abbiamo fatto questo Serie A è per avere abbastanza capitale per eseguire appunto una visione molto ambiziosa e per far crescere in maniera molto rapida questa azienda, perché come dicevo prima, per agganciarsi al discorso di prima, ci cercano, cioè le startup sono cercate perché vanno più veloce di altre aziende, ok? Quindi se non ce la fai a accelerare il percorso di crescita, poi perdi la tua peculiarità. Quindi assolutamente consiglio a tutti di dal giorno zero, cioè anche proprio a livello di business plan, capire come raccogliere capitali, che può essere friends and family, che può essere anche a debito, può essere da un VC, da un angel investor, ma la parte di capitale ci deve essere sempre, cioè bisogna sempre capire come accelerare l'azienda con capitale esterno. In generale in Italia, sono l'ultimo a dirlo, cioè arrivo per ultimo, ma le aziende sono tutte molto sottocapitalizzate all'inizio, perché non c'è ancora questo network forte che permette di investire su aziende piccole, su startup, e quindi sono sottocapitalizzate. Ci sono aziende potentissime, ad altissimo potenziale, che non ce la fanno ad esprimersi. A parte questa piccola parentesi, molto interessante il processo di fundraising. Abbiamo scelto di farlo negli Stati Uniti, sempre perché vogliamo crescere lì, e quindi sappiamo che in Stati Uniti ci sono i migliori VC. Noi cercavamo un VC che avesse expertise forte sul nostro mondo, quindi SaaS Enterprise. In Europa avevamo trovato un paio di VC, ma in Stati Uniti abbiamo identificato 5M's Capital, tantissime expertise, tantissimo know-how, ci sono piaciuti, a vicenda ci siamo piaciuti, e quindi abbiamo fatto il deal. Ci abbiamo messo relativamente poco, perché ci siamo sentiti la prima volta a dicembre 2020 e abbiamo chiuso ad aprile. Poi l'abbiamo annunciato una settimana fa, perché insomma per decisione strategica, ma ci abbiamo messo circa 4 mesi.
Sì, direi abbastanza veloce, perché di solito questi Series A possono metterci tantissime, poi uno magari deve andare a parlare con 30, 40 VC diversi. Voi com'è andata? Ce l'avete trovato Five Elms Capital e da subito hanno detto erano interessati, quindi avete sentito solo loro o avete anche avuto dei no da altri player? Cioè, com'è stato?
Tantissimi no. Nel corso di questi 3 anni, quindi in realtà c'è stato un momento in cui abbiamo deciso di provare a fare questo round. Nel corso di questi appunto 3 anni avevo raccolto tantissimi contatti di tutti i no che ci avevano detto, poi li ho un po' aggregati annunciando circa a settembre che a novembre avrei iniziato a fare un po' un giro per fare la raccolta di questi 5 milioni. Abbiamo ricevuto anche lì tantissimi no e avevamo in shortlist 3-4 fondi e 5M è quello che ci è piaciuto maggiormente.
Una cosa da notare è che avete raccolto esatto capitali da un fondo americano, che non è una cosa, cioè una cosa molto rara in Italia, non è banale, anzi è pazzesco che fondi americani stanno investendo anche su aziende italiane che si internazionalizzano. Secondo te quindi cos'è piaciuto del vostro modello di business a 5Elms?
Dunque su 5Elms è il motivo per cui diciamo ci siamo trovati e c'è stato reciproco interesse, perché appunto è un fondo che investe su SaaS Enterprise, quindi gli è piaciuto il modello di business, mi sono piaciute tantissimo le metriche, quindi la nostra crescita degli ultimi 2 anni, chiaramente stavano cercando anche un business nell'industria della logistica. Poi è piaciuto moltissimo il fatto che stavamo costruendo un progetto molto ambizioso, globale dal giorno zero, quindi una tecnologia che potesse essere universale, utilizzata da qualsiasi azienda nel mondo, e quindi per un fondo americano questo era un qualcosa di molto interessante.
E quindi concretamente come utilizzerete questo aumento di capitale per crescere?
Nello specifico, appunto, ora annunceremo oggi questa nuova campagna che si chiama 100 Talents for Florence, quindi assumeremo questi 100 talenti da portare fisicamente e virtualmente su Firenze, quindi un po' da tutta l'Europa. Lo stiamo già facendo, l'abbiamo già fatto nel nostro piccolo. Ad oggi CP Pro conta 50 figure, quindi ci sono 50 persone che lavorano nel team ed è già un team internazionale. Soprattutto stiamo riuscendo ad attrarre talenti, anche italiani, i classici italiani che vivono all'estero, li stiamo provando a riportare in Italia. E quindi è questo quello che pensiamo di fare, quindi questo capitale ci darà possibilità chiaramente di vogliamo portare i migliori talenti su Firenze, i migliori talenti nel mondo IT, quindi figure molto specializzate che hanno avuto anche background importanti, quindi esperienze importanti da multinazionali o da mega player dell'e-commerce, vogliamo portarli a bordo. Poi puntiamo tantissimo all'espansione globale, quindi sia con il capitale ma soprattutto col know-how e l'aiuto di 5Elms e dei partner di 5Elms, stiamo impostando una strategia per crescere ulteriormente a livello global e portare CP Pro in più country, ancora più country.
Ci hai appena parlato appunto di questa idea di assumere 100 nuove persone a lavorare per voi, e siete andati, insomma, sei passato da 1 a 150 in veramente poco tempo, perché si parla di 2 anni, 3 anni, e sei il CEO, quindi sei anche un po' alla testa del team. Immagino non sia facile essere alla testa di un team che cresce così velocemente, quindi ti volevamo chiedere come ti sei adattato a questo ruolo di manager e secondo te quali sono le caratteristiche di un buon leader, o almeno le caratteristiche che cerchi di seguire tu?
Mi sto adattando perché è un percorso ongoing, cioè continua, e spero che continuerà sempre. Fondamentalmente quella è la sfida più difficile, secondo me. La sfida più difficile dopo la raccolta di capitali, che è molto complessa, è anche poterli utilizzare nella maniera migliore. Cioè, normalmente si prova a sfruttarli nella maniera più efficiente, no? Questi capitali, e l'unico modo per poterlo fare è avere un team che lavora molto bene, che è coeso, che capisce la vision, che è la prima cosa, che sembra molto banale, però non è per niente scontata, cioè lavorare per un obiettivo comune con tante persone nella solita organizzazione non è per niente semplice da trasmettere ed è estremamente importante. Quindi quello che stiamo facendo, abbiamo assunto delle figure molto brave sull'organizzazione e ristrutturazione aziendale, quindi potessero portare un framework di lavoro utile a scalare l'azienda ed arrivare appunto a lavorare in 150 persone, con varie figure di team leader, con piccoli team guidati da un team leader. Io normalmente parlo con i team leader, condivido gli obiettivi, lavoriamo con questo framework degli OKR in azienda, e quindi ci sono varie tecniche e vari processi che stiamo ottimizzando e questo framework che stiamo implementando, ma questa è, secondo me è la sfida più difficile, perché non c'è, secondo me, cioè la cosa peggiore che appunto può succedere è accentrare, no, tutte le decisioni ancora sui founder quando sei in più di 30 persone, 20-30 persone. Questo è molto difficile, soprattutto nella cultura italiana è complesso, cioè non ce lo insegnano, bisogna impararlo, va letto, bisogna studiare tanto, quindi io sto studiando ancora tantissimo.
Un po' nella stessa ottica della domanda di secondo te quali sono le caratteristiche di un buon leader, hai pensato anche secondo te a quali sono le caratteristiche di un buon imprenditore?
Ti direi sulla base, insomma, sulla mia esperienza e anche sull'azienda, diciamo, moderna, no? Su questo modello startup, le idee devono essere chiare, quindi avere un'idea chiara con una proiezione soprattutto finanziaria per i prossimi minimo 24 mesi, quindi tantissimi dati, bisogna saper fare un business plan, bisogna capire a livello finanziario quali sono le risorse, ricerca di capitali e saper attrarre le persone, saper lavorare in un team e saper delegare, che questo secondo me sono le cose più importanti e anche le cose più difficili, quindi ragionare sempre con dati alla mano, avere migliori contatti in VC, banche, mondo finanziario, bisogna conoscerlo molto bene e soprattutto saper portare a bordo appunto le figure brave, perché da solo puoi fare forse il primo miglio, forse.
Siamo arrivati alla fine della nostra intervista e per chi ci ascolta sa che questa è la domanda con cui finiamo tutte le nostre interviste. Secondo te in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo?
Molto difficile da rispondere, secondo me. Fondamentalmente io non credo tantissimo nella parte appunto di perimetro geografico, no? Cioè siamo stati tutti molto fortunati a nascere in questo territorio, potevamo nascere in qualsiasi altra geografia. C'è questo imprinting, c'è questa infusione, no, culturale che abbiamo anche solo camminando per le città oppure vivendo in un certo modo, sulla parte di arte, musica, cibo, c'è una fortissima influenza. E ho visto tantissimi italiani arrangiarsi, che è quella la cosa secondo me più interessante, soprattutto negli anni della crisi. Io poi ho iniziato lì più o meno a studiare, a lavoricchiare, quindi la gente si arrangiava tantissimo e ancora si arrangia tanto. Secondo me è quella una cosa molto interessante, quindi la perseveranza, no, degli imprenditori, ma delle persone in generale che vivono in Italia, che si sforzano tanto perché c'è tantissimo potenziale, ma le risorse sono limitate, pur di costruire un'occasione, la gente una soluzione la trova.
Direi un'ottima risposta, grazie mille Francesco per averci raccontato la tua storia e come avete cresciuto Ship Pro. Super, super vedere questa crescita esponenziale molto molto rapida e vedere come state facendo scale up e che vi siete internazionalizzati dal giorno zero, quindi in bocca al lupo per tutto.
Grazie, grazie mille.
Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.